Esatto.
Di Dumia.
La Dumia, sì. Allora, al principio di Neve Shalom, l'idea dei fondatori era un'idea, non vorrei dire religiosa, perché non mi piace molto la parola religiosa in quella parte del mondo. Una religione è una cosa chiusa, accanto un'altra religione chiusa, senza comunicazione fra di loro. Io preferisco la parola fede. La fede nel Dio uno, con strade diverse che convergono verso quel Dio uno. Le religioni li dividono e oppongono troppo spesso. La fede unisce a condizione che accettiamo di unirci su quel che ci di comune, cioè la convergenza, e di rispettare quel che è diverso. Invece di quello, pensavamo che verrebbero ebrei, cristiani di chiese diverse, musulmani, ogni gruppo pregando secondo le proprie tradizioni, ma rispettosamente aperti agli altri. Invece la maggioranza di quelli che sono venuti negli anni 70 e anche dopo erano agnostici. Agnostici, non tanti atei, un ateo è uno che dice non c'è Dio. Un agnostico è uno per cui Dio non è il motore della sua vita. Dio non so, non posso sapere, non mi interessa. E la maggioranza erano agnostici. Un piccolo numero di veri credenti praticanti, in particolare una famiglia musulmana, una delle prime famiglie arrivate prima degli anni Ottanta, musulmana, che digiuna la Ramadan, che prega. Lui ha fatto adesso il pellegrinaggio alla Mecca, è un Hajj, come si dice. Alcuni individui cristiani o ebrei credenti, ma Neve Shalom come tale è un'opera laica. E questo faceva problema al principio, ma non sapevamo se era bene o non bene. E mi ricordo, abbiamo ricevuto una visita verso il 76, mi pare, di un gruppo di giovani tedeschi luterani, fondamentalisti, che mi hanno attaccato molto forte, dicendo come mai tu, sacerdote cattolico, puoi vivere con ebrei, con musulmani, con incredenti, senza provare di convincere della bellezza del cristianesimo. Allora ho pensato a nostro padre Abramo. Abramo a Mamre, un giorno di Hamsin, di Sharab, quel calore, quel vento caldo del deserto che porta con sé sabbia e molto secco che vi deprime, e vede passare tre viaggiatori stanchi, polverosi, e li riceve sotto la sua tenda, dà a loro la migliore ospitalità che si dà in Oriente. E secondo la Bibbia appare più tardi che questi tre uomini erano angeli di Dio. Anche che certi commentatori dicono anche che uno era una manifestazione di Dio. Cioè, Abramo aveva l'intenzione di aiutare i tre uomini e infatti, senza saperlo, ha fatto qualche cosa per Dio. E allora ho detto a questi tedeschi, tutti questi giovani che sono venuti, che hanno abbandonato il conforto, la sicurezza della loro casa, per venire ad abitare in un luogo dove in quel tempo non si è mai sicuri di avere acqua nel rubinetto la mattina, dove manca il minimo di conforto. E hanno fatto così perché non possono continuare a vivere in questo paese, che però è il loro paese, dove due popoli si disputano la stessa terra, senza dare la loro vita alla causa della riconciliazione nella giustizia di questi due popoli. Non credete che alla fine della loro vita, quando attraverseranno il velo, Dio li accoglierà dicendo: sei mio figlio perché mi hai servito anche senza conoscermi. E allora ho capito che l'importante non è tanto quel che uno crede, l'importante è quel che uno fa. E questo che bisogna che tutti i cristiani imparino dagli ebrei, nasce l'Ishma. Facciamo e allora comprenderemo, ascolteremo, sentiremo. E il fare che è importante. E di dare la possibilità a tutti quelli che lo vogliono di essere artigiani di pace, di dare di se stessi nell'amore fraterno per la giustizia e per la pace, questo è importante. Allora abbiamo capito che eravamo sulla buona strada, ma di stesso alcuni di noi speravano vedere un giorno la dimensione verticale sulla collina. E abbiamo chiesto al nostro architetto di prevedere una casa di preghiera sul disegno di Nuovi Shalom. E ho ancora a casa mia a Nuovi Shalom il modello di una casa di preghiera triangolare per simbolizzare le tre religioni monoteistiche, con una cupola per simbolizzare l'unità di Dio. E fra parentesi una piccola storia. Il primo membro della comunità attuale che si è venuto da noi nel 77, mi pare, si chiama Ilan. È un ebreo che ha vissuto prima di venire a Nuovi Shalom, era 9 anni in un kibbutz marxista vicino a Gaza, a Keren Shalom, con sua moglie, e gli è nata la prima figlia. E quando è arrivato da noi, mi ha detto io sono ateo. Gli dico, questo è il tuo affare. Viene a trovarmi un giorno e mi dice, ho visto nella tua casa il modello di una casa di preghiera triangolare. Non potresti aggiungere un quarto angolo per gli atei che vorrebbero venire alla tua casa di preghiera? È un significativo questo affare. Poco dopo, negli anni 80, mi hanno detto i compagni, tu hai aspettato molto tempo per costruire la tua casa di preghiera, è arrivato il tempo, fai la tua casa di preghiera, non possiamo darti i soldi, ma cerca di fare la tua casa di preghiera. Allora pensandoci, insieme con alcuni altri, ci siamo detti no, non vogliamo costruire questa casa di preghiera. Perché hanno detto fai la tua casa di preghiera. Se la casa di preghiera di Bruno non mi interessa, deve essere voluta e non tollerata, se no sarebbe una bugia. Allora non sapevamo che cosa fare. E mi ricordo nella primavera dell'83, già 12 anni fa, un giorno, quando il sole cominciava a alzare, facevo un po' di jogging in una foresta del Keren Keyemet che sta accanto a Nuovi Shalom e mi sono fermato per ascoltare il silenzio e ho sentito cantare gli uccelli. Ho capito che gli uccelli ci insegnano come lodare Dio. Ho capito anche che in ebraico ci sono due parole per dire silenzio. Sheket vuol dire assenza di chiasso e Dumia è quel silenzio profondo in cui il profeta Elia ha sentito Dio al monte Horeb. Non come dicono le traduzioni, traduttore, traditore. È molto vero questo proverbio italiano. Le traduzioni in francese, inglese, italiano dicono in una brezza leggera. Questo non è vero. In col de mamma d'acca, nella voce di un sottile silenzio. Il silenzio ha una voce. E se si sa ascoltare quella voce di silenzio, si impara molte cose. E quella parola de mamma ha la stessa radice che Dumia. E il Salmo 65 comincia così, anche qui i professori sono uomini di scienza che guastano molte cose, molte belle cose poetiche. Hanno trovato qualche manoscritto più valevole, che hanno messo invece del testo della Bibbia ebraica, ma in ebraico il Salmo 65 comincia così: Lecha Dumia Tehila Elohim Betzion. Per te, Dumia, la stessa radice che de mamma, quel silenzio e lode, o Dio. E abbiamo capito che la sola lingua comune in cui persone di fede diversa, di tradizioni diverse, di caratteri diversi, possono sedersi insieme e lodare Dio o ascoltare Dio senza disputarsi, è la lingua di Dumia, del silenzio. Allora abbiamo proposto ai compagni che invece di costruire una casa di preghiera, facciamo uno spazio di Dumia, uno spazio di silenzio. E hanno accettato. Anche coloro che non sanno che cos'è la preghiera, conoscono i valori del silenzio. E anche uno di loro, uno fra di loro che si dice ateo, ci ha aiutato a trovare un posto molto bello della collina, molto isolato, al di sopra di un grande wadi, cioè la collina in terrazze, interamente in terrazze, e la terrazza prima della superiore ci sono tre circoli, e nel primo circolo abbiamo nel dicembre 83 200 amici ebrei, cristiani, musulmani sono venuti a piantare alberi fruttiferi della Bibbia, ulive, mandorle, granate, eccetera. Poi dopo abbiamo fatto una casa di Dumia, di silenzio, un semplice, una mezza sfera bianca, con due aperture ovali che danno sul paesaggio meraviglioso, lontano, e dentro non c'è nessun segno religioso, ci sono soltanto alcuni tappeti e alcuni cuscini per sedersi, con due o tre taburetti per quelli che non possono sedersi a terra. E nessuna parola è pronunciata, nessun canto, soltanto silenzio. E abbiamo un progetto che cominceremo quest'anno, l'architetto ha già finito i suoi lavori, di fare un po' più lontano, sulla la stessa terrazza, una casa di studi silenziosi, dove ci sarà una biblioteca piccola, ma con i libri sacri delle tre religioni, libri di arte, libri che permetteranno a ognuno di approfondire la sua conoscenza della propria identità con un angolo speciale per i bambini. Ci sarà una stanza per il culto, per gruppi che vogliono, ebrei, cristiani, musulmani, che vogliono rendere un culto pubblico, perché nella Duomo di Dumia non ci sarà nessun culto pubblico. E ci sarà una stanza di lettura e scrittura per rispondere alla domanda di alcuni amici che sono scrittori o artisti, che ci hanno chiesto di dare a loro un luogo dove possono cercare l'ispirazione per la loro opera. E adesso che abbiamo una foresteria, un piccolo albergo, potranno venire a trascorrere alcune giornate a Nuvi Shalom, passare la giornata in quel luogo Dumia, a leggere, a scrivere, a dipingere, a creare qualche cosa, senza che ci sia transistor, né parole, né canto che li disturbano. E poi l'opera di cui ho parlato, quest'opera del gruppo di riflessione. Tutto questo intorno all'idea di Dumia. Dunque, ecco, ho parlato di Dumia. che in particolare mi diranno, perché sanno che sono un religioso, mi diranno che hanno molto paura di uno Stato palestinese, perché dicono sarà uno Stato musulmano e noi saremo discriminati. E parecchi voti cristiani hanno detto noi preferiamo vivere in Israele piuttosto che di vivere in uno Stato palestinese, ma non lo diranno mai pubblicamente. È molto complicato, le cose sono complicate. Invece uno che non pratica più la sua religione è molto meno sensibile a queste cose.
Gisela, non hai qualche domanda possibile? No? Non vorrei interrogare una scuola.
Sì?
Aldo, sì.
Insomma, io ho dati che mi sbagli perché non sono un esperto del modo di pensare. Quasi la sensazione che indipendentemente dall'età dei lumi, dalla rivoluzione francese.
Indipendente di che cosa?
Dall'età dei lumi, dall'illuminismo, dalla rivoluzione francese. E dall'Europa, la Neve Shalom si stia riscoprendo la necessità del laicismo. E così come il fatto.
Non c'è una volontà di fare, è un fatto. È un fatto che la maggioranza di quelli che sono venuti sono agnostici. Non abbiamo pensato le cose che devono essere così o così. Non siamo dogmatici, abbiamo seguito gli avvenimenti e così si è fatto. Dunque, noi certamente, quelli fra di noi che sono credenti, io penso soprattutto a Anne e io che abbiamo imparato molto, abbiamo attraversato tutti questi anni, abbiamo scoperto in che modo l'ateismo può essere spirituale, si può dire. Abbiamo degli amici formati in kibbutz marxisti, non solo quelli di cui ho parlato, anche un altro, che sono fra i più profondamente morali di Neve Shalom, i più giusti, i più... che hanno un pensiero retto spiritualmente, moralmente. Dunque, e ci sono altri che hanno la fede, ma la fede non ha una grande azione sulla loro vita. Io penso di più in più che l'uomo ha una libertà. Come è scritto nella Bibbia, Dio ha creato l'uomo alla sua immagine e somiglianza. Cosa vuol dire? È difficile capire, ma vuol dire anzitutto libero. È libero, libero di dir sì o no alla voce della propria coscienza, perché Dio parla a tutti attraverso la coscienza, anche quelli che non hanno una rivelazione, e che le diverse rivelazioni sono dei modi in cui Dio si fa conoscere dall'uomo in luoghi diversi e in epoche diverse della storia, e che l'importante è di essere fedele a questa parola di Dio che si sente o attraverso la rivelazione che si ha ricevuto o per quello che non ha rivelazione attraverso la propria coscienza. E questo è che è importante, di essere dritto con se stesso. Allora, quello che ha ricevuto una rivelazione, ha una facilità più grande, ma il pericolo è di lasciare, di trasformare questa religione in una shigra, come si dice in ebraico, cioè una routine, come si dice in italiano, routine. Un'abitudine, un atto che si compie per abitudine e non perché, non per amore. Questo è il pericolo delle religioni. Bisogna sempre, quel che ha una religione, deve sempre provare di dare vita nuova ai suoi atti religiosi. Quello che è ateo non ha quel pericolo di routine, ma il pericolo di non ascoltare tanto la sua coscienza e di agire più secondo il suo istinto. Ma siamo tutti chiamati ad ascoltare qualche parola che viene da Dio, che se non sappiamo che viene da Dio, e di conformare la nostra vita a quello. Questo qui io penso.
Se non ci sono altre domande possiamo consentire a Bruno Russa di riposare. Vi ringrazio molto, lo ringrazio in particolare la signora Fabris che ci ha concesso questa occasione di incontro e prego di diffondere questo materiale, di farlo circolare, di leggerlo e appunto per voi.
Quelli che vogliono ricevere questa lettera,
ecco,
posso scrivere a Milano, non c'è prezzo di abbonamento perché non vogliamo sottomettere la lettura di questa lettera, non vogliamo favorizzare i ricchi alle spese dei poveri. Riceviamo naturalmente i doni con molta riconoscenza, diciamo di questo, ma non c'è prezzo di abbonamento. Se vi interessa potete chiedere l'invio di questa lettera. E siamo sempre felici di ricevere reazioni dei lettori.
Mm-hmm. Benissimo. Allora, grazie molto. Buona serata.
Incaricati di